Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.
In onda, caro amico, ti scrivo. Le mail inviate a Pino Ezio Beccaria 52 @gmail.com. L'angolo della posta, lette da Pino Ezio Beccaria.
Buongiorno Pino. Passato bene la domenica?
Prego?
Hai passato bene la domenica?
Meravigliosamente, meravigliosamente. E noi siamo qua, nonostante vedo da ogni parte cartelli che hanno scritto chiuso per ferie, closed, si dice closed, sì. Noi siamo qua perché... Perché per quel poco che so io, le radio con la R maiuscola non si riposano praticamente mai.
Certo. Però, decisamente sì, è così.
Beh, non lo dire tristemente. Perché,
no, nel senso che è la pura verità.
È la pura verità. Allora vedi che qualcosa ho imparato, ho imparato.
Senti, un attimo solo che ti faccio imparare qualcos'altro. Il numero di WhatsApp dove chi ci sta ascoltando può partecipare immediatamente mandandoci un piccolo messaggio al 351 513 9606.
Benissimo, questo è il numero da perlomeno da annotare, poi quando avete voglia. Poi ovviamente potete anche scrivere alla mia email, al mio indirizzo email. A proposito, questa mattina non dico di aver sbagliato, però insomma ero un po' in ritardo con tutto, anche con me stesso soprattutto, e capita ad una certa età, e ho voluto proprio dare, poco prima che noi fossimo in onda, Armando, di dare un'occhiata alla posta.
Sì.
E mannaggia, non ho fatto in tempo, ma davvero, a scaricare le ultimissime, io che le ho mandate proprio ieri sera o ieri nel pomeriggio, o comunque ieri, e forse anche questa mattina sul presto, perché i nostri amici scrivono anche sul presto, dicevo non ho fatto in tempo a scaricare, ma davvero tante. Io non è che sia rimasto basito, però dico accidenti, il pianto di quel signore là ha un po' irritato tanti. E Armando, tu lo saprai che recentissimamente ci sono state tutte queste lacrime, in effetti, di Messi che piange. Messi che piange.
Perché non ha preso i soldi che voleva, probabilmente.
Ecco, subito lui colpisce duro. Niente, sta di fatto che questo fuori classe, certo gli anni passano anche per lui, a mio modesto avviso non è il Messi che, insomma, di un po' di anni fa. Comunque lui, quando così ha salutato tutti i suoi tifosi, gli amici, e che più ne ha più ne metta, congedandosi dal Barcellona, ha pianto, era super emozionato, e i nostri amici hanno sottolineato, ma Messi, Lionel Messi, ma che cavolo piange a fare? Se proprio voleva rimanere alla sua squadra, avrebbe tranquillamente potuto restarci e accontentarsi di quei pochi, lo dico con molta ironia, soldi che la sua società gli avrebbe comunque assicurato. Lui ragiona col cuore,
sì.
È eufemismo.
Inizia sempre con la C.
Bravo. E dicevo, lui ragiona col cuore e ha pensato bene di piangere mentre si congedava, ma di poi recarsi a Parigi per firmare col Paris Saint-Germain, vero?
Infatti.
Questa società povera, che insomma si arrabatta come l'Inter a tirare avanti. No, è frecciottino, dai.
Sì. Mi ricorda tanto qualcuno, un portiere di una squadra italiana che anche lui ha pianto quando se n'è andato.
Sì. Anche lui ha ragionato col cuore.
Sì.
E ha pensato bene. Ma chissà perché tutti a Parigi, ragazzi, Roma.
Ma i soldi quelli dove li prendono, visto che pagano a destra manca?
Ma io sono per dire una banalità, perché non è che sia molto informato sul PSG, ma pare che lì, proprio lo dico, il padrone, quello che sgancia i danari, sia uno sceicco o un grande petroliere. Adesso sinceramente...
Sì, anch'io l'ho sentita, ma non so di quale paese.
Vabbè, comunque è uno che ne ha davvero tanti e si toglie tutte le soddisfazioni possibili ed immaginabili. Li ha, è giusto che li spenda, è giusto che aiuti Donnarumma, Messi,
certo.
Mi sembra
Lukaku, 110,
bravo, mamma mia.
110 milioni, vai.
Vabbè, guarda, io...
è pazzesco, 110 milioni, vabbè.
Ma non saprei neanche scriverla una cifra del genere.
Infatti.
Non saprei neanche scriverla. Vabbè, dai, adoro il calcio, mi piace il calcio, però mi voglio distaccare un attimino perché certe cose poi ti fanno riflettere e noi invece vorremmo riflettere sulle lettere che gentilmente avete inviato a me e alla radio. Allora, scusate, ma l'aria condizionata mi sta massacrando.
Togliela, io non ce l'ho, io non la voglio.
Non ce la faccio, ormai.
Un ventilatore, Pino, è più salutare.
Ma è l'offio il ventilatore.
Ho capito, ma però
io
non ti dà...
Ho fatto anche un'altra cavolata, ho capito, ho riposato col... condizionatore acceso e stamattina
ecco.
Mi pago le giuste conseguenze. A me spiace Gianni Moretto, ma la tua lettera è chilometrica. Io lo saprete, lo saprai, visto che ci segui, ci ascolti, non taglio mai le lettere, ma la tua potrei farci un romanzo, è il capitolo di un libro.
Mandale in onda puntate.
Sì, hai ragione anche tu perché è una lettera che non ha proprio una scadenza, perché è una riflessione di Gianni Moretto, non c'è la località dalla quale scrive, però a me ha fatto pensare perlomeno.
Certo.
Perché dice, io non sono dottore Gianni Moretto, quindi beccaria, ogni volta che vado al supermercato, scrive Gianni, osservo che per riempire, e hai ragione, vabbè, decentemente il carrello ci vogliono almeno 80-90 euro circa, 160-180 mila lire. Ai tempi della lira, questa è la riflessione di Gianni, per le stesse cose ci volevano non più di 80-90 mila lire. La certezza che si ha, anche al mattino, con il rito del giornale e del caffè, è che i nostri soldi valgono sempre meno, non avendo salari, stipendi e pensioni, avuto alcun adeguamento o quasi al costo della vita. concludo perché poi veramente è lunghissima. Noi non dobbiamo incolpare il solo tasso di inflazione, che non è stato deflagrante a partire dall'entrata dell'euro. Gianni Moretto, certo, qui mi viene da dire, dovessi dare un titolo alla tua lettera, costretti a rimpiangere le svalutazioni competitive.
È così.
Armando, sì. Sai che ce ne sono però di persone che, non so se c'è giusto o no, io non sono un economista, certi ragionamenti non li so fare, però tanti rimpiangono la vecchia lira. Cosa possiamo fare, Armando?
Ma purtroppo lì è stato un errore iniziale, quello di valutare la lira il doppio di quello che in realtà valeva. E qui ci siamo trovati poi a dover... fa impressione che, per esempio, le pensioni, prendi 1.200 euro, per esempio, quando prima erano 1.200.000, no?
Esatto.
Però la differenza è che quando andavi a fare la spesa quei soldi con la lira era una cosa, come diceva giustamente la lettera
Gianni,
e adesso scopriamo che in realtà i 1.200 euro non valgono quanto 1.200.000 lire, insomma.
Ecco, tu che sei molto bravo in matematica, sai fare tutte queste cose qua. Io direi dal mattino ho preso questo vizio di fare la colazione al mio bar, cosa ci vuole, almeno quello, dai. E spendo 2,60 euro. Sì, se le traducessimo in lire, quanto verrebbe questa?
Verrebbe in lire il doppio praticamente, verrebbe 5.000 lire circa.
Ho capito. Vabbè, quindi Gianni Moretto rimpiange la vecchia lira, le vecchie spese, perché non ha veramente ragione caro Armando quando il nostro amico dice che per riempire un po' il carrello ce ne vogliono di...
Decisamente, ecco, proprio così. Se ci sembra che ci siano dei prodotti che valgono poco, cioè che costano poco, in realtà se li rapportiamo alla lira e agli stipendi sono comunque alti i costi.
È vero, non c'è stato quell'adeguamento.
No, infatti è stato un errore iniziale, no, errore insomma, hanno voluto far vedere che eravamo più forti di quello che in realtà eravamo ed eccono qui i risultati.
Vabbè. Allora, dalla provincia di Brescia, proprio da Milzano, Ennio scrive, è stato arrestato in Spagna il boss dei boss, Domenico Paviglianti, già in carcere per associazione mafiosa, omicidio e traffico di droga. Non si è fatto mancare nulla. Per traffico di droga il boss era tornato in libertà. Era tornato in libertà per un errore di calcolo della pena. Chi ha fatto, chiede Ennio dalla provincia di Brescia, chi ha fatto questo calcolo? Qualcuno pagherà per questo errore?
Ma neanche.
Scusa?
Ma neanche.
Ennio dalla provincia di Brescia, qualcuno pagherà? Ma non lo so. È un non lo so un po' amaro e triste, ma non posso che dire, proprio non lo so. E Armando, vienimi incontro, di anche tu, proprio non me lo posso immaginare.
Io penso sempre a quel povero Cristo che ha rubato una mela per mangiare perché aveva fame. E si è dovuto fare 4 anni tutti senza sconti.
Sono un po' qualunquista,
ma questa è la realtà della cosa. Insomma.
No, qui non si tratta di essere qualunquisti o meno. Tu hai citato un fatto e di questi fatti purtroppo ogni tanto ci sono ancora.
Soprattutto in questo periodo.
O per dei pelati.
Sì, vabbè.
Allora, Corsa al Colle, vediamo un po'. Cesare, oh che bel nome, Cesare, la sua email, dunque, è iniziato, è vero, è iniziato, ma ho le idee confuse, il toto, lo dico io, il toto quirinale, scrive Cesare, da più parti iniziano ad arrivare i primi nomi di personaggi da mandare al Colle. Oh, Mario Draghi, Dario Franceschini, Marta Cartabia, Elisabetta Alberti Casellati e lo stesso presidente uscente Mattarella, addirittura per un periodo ridotto di 2 anni, mai sentita una castroneria, bella parola, del genere, non dice castroneria, evita così di scendere proprio in basso. Il mandato del Presidente della Repubblica dura 7 anni, e la Costituzione non recita scadenze differenti. E poi va in conclusione Cesare, per quanto riguarda Draghi, spero proprio che non accetti l'eventuale nuova elezione semplicemente perché sarebbe sprecato. Una competenza come la sua sarebbe molto meglio a Palazzo Chigi. Cesare Salini. Guarda, io posso anche darti ragione. Non mi voglio schierare, però nel periodo in cui siamo, il periodo che abbiamo anche passato, io direi che il nostro leader governativo del governo si è comportato insomma in modo positivo. E poi ti devo dire una cosa, Armando, vorrei anche il tuo parere ogni tanto. In Italia, ignorante in merito, però credo di sapere che in altre nazioni non sia assolutamente così, vedi la Francia ad esempio, non che dobbiamo imparare dai francesi, per carità di Dio, continuatevi a lavare, ma il nostro fare il presidente in Italia, insomma, è un po' superfluo, è quasi non, sì, sei un'istituzione, sei il presidente, sei quello che invita gli atleti quando conquistano delle meravigliose medaglie, delle stupende medaglie, sei quello che applaude a Wembley, bellissime cose, anche commoventi, vedere questo signore dai capelli bianchi, applaudire, gioire, imitare gli azzurri. Però insomma, diciamo così, il presidente anche lui si deve un po' adeguare.
No, doveva essere eletto non dal Parlamento ma dal popolo, come succede in altre nazioni, no? E allora forse le cose cambierebbero un po', no? Poi io ti dico la mia riguardo a Draghi. Draghi non accetterà mai, perché ha troppi interessi legati ad altre situazioni, che se lo chiudi dentro alla presidenza della Repubblica praticamente perde tutto quello che c'è intorno, no? Perciò lui è un tipo che va per l'azione e di conseguenza non credo che aspiri alla presidenza della Repubblica, anche perché è giovane tra virgolette, no? In confronto
rispetto ad altri leader, lui è ancora giovane e proprio come dici tu, Draghi è una persona intelligente, una persona che vuole agire, che non vuole stare seduto imbalsamato, lo dico senza ironia,
certo.
Draghi non accetterà mai. E poi non che voglia contraddire il nostro presidente Armando Locatelli, ma è vero, mettiamo che il presidente qua da noi nel nostro stivale venga eletto dal popolo, cosa sacrosanta, io direi, venga eletto dal popolo. Ma il popolo, e io mi ci metto tra il popolo, e se mi permetti prendo l'Armando e lo metto pure lui tra il popolo, andiamo a votare, ad eleggere. Cioè io sinceramente, se questo, ma l'ho già detto, credo, nelle nostre trasmissioni, che non saprei proprio se mi dicessero: Pino, chi vorresti come presidente? Io non, proprio non saprei rispondere, non ho il nome che mi convince.
No, neanch'io. No, neanch'io. Francamente, anche se per adesso se ne è parlato poco dell'eventuale presidente, perché di nomi se ne fanno sempre, però in realtà sono quelli nascosti i papabili, perché quelli che vengono buttati subito non perdono subito credibilità, no? Mentre invece bisogna vedere quelli che ci sono nascosti, come i vecchi comunque, no? I vecchi lì pronti
La mia labile memoria, mi dice che nel corso delle varie elezioni che ho avuto modo di assistere nella mia vita, proprio i nomi sparati subito non hanno mai contato nulla, hanno sempre conquistato la presidenza persone che noi proprio non pensavamo.
No, infatti.
Allora, Francesco, da Subbiano Arezzo. Dunque, qui si parla ho capito. Allora, era dai tempi del mitico comandante, tra virgolette comandante con la C maiuscola, Achille Lauro, e delle sue scarpe consegnate una prima del voto e l'altra alla preferenza data, che non si assisteva ad una maxi operazione di voto di scambio paragonabile al farsesco reddito di cittadinanza, punto esclamativo, una scandalosa e vergognosa incitazione di massa al nulla fare e un gigantesco disincentivo al lavoro mirato. Poi il pervicace mantenimento della residua base elettorale para clientelare dei pentastellati degni eredi dell'uomo qualunque. Sicuramente la sua email sarà condivisa da tanti. Altri, io non dico di mettermi tra gli altri che non concordano, però vedi, non sono del tutto convinto che un reddito, che poi è una cifra, sì, voglio dire, insomma, io credo, non mi sono informato di quanto sia esattamente, se ci sono delle differenze o meno, ma non penso che porti a disincentivare le persone, cioè di non andare a lavorare, perché non credo che un reddito RDC permetta di poter pagare l'affitto, le bollette, il cibo, la farmacia, ma e chi più ne ha più ne metta. Quindi vabbè. Poi, sul fatto dell'andare a lavorare, però c'è anche da dire, io poi le leggerò un giorno o l'altro queste lettere, soprattutto da parte di persone che hanno tanti, tanti anni meno di me e meno dei tuoi, caro Armando, che il lavoro proprio non lo trova,
Infatti,
tutti si affidano a queste... ormai non dico che è diventata una moda, per carità funzioneranno anche benissimo, di queste agenzie interinali, però insomma è dura oggi come oggi trovare il lavoro, non so Armando tu come la pensi.
Infatti penso proprio che sia così, anche perché come dicevi giustamente con 200 o 300 euro, mi pare che ci sia la minima 250 euro come reddito di cittadinanza, e il massimo si arriva, mi pare, a 700-800 euro, perciò, come dicevi tu, giustamente, chi ha famiglia come fa? È un aiuto senz'altro, però credo che se gli potesse andare a lavorare sarebbe una soddisfazione anche per chi finalmente può recepire dei soldi perché li ha sudati, no?
Sì, vedi, questa lettera, le tue parole... mi fanno pensare ad una persona che ho incontrato abbiamo preso un caffè insieme di una persona che l'avevo conosciuta come una persona solare, allegra, contento, innamorato ancora di sua moglie, anche se non è più giovanissimo, suo figlio che sta facendo bene nella vita professionale, ha degli interessi, eccetera. L'ho trovato spento, terribilmente, spaventosamente spento.
È così.
Non farei il nome di questo mio carissimo, di questo amico, però perché era spento, era così, proprio triste, 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 perché e da un po' si trova in cassa integrazione. Mm. E lui questa cosa qua proprio non l'ha metabolizzata, non è riuscito a farsi una ragione. Quindi la persona solare, come dicevo prima, felice, eccetera, eccetera, dopo ho trovato una persona che non avrei mai voluto incontrarla. Quindi questo per dire, non voglio fare delle morali, non è da me, però credetemi, poter lavorare, portare a casa dei danari, essere attivi, eccetera, è molto molto importante, anche per proprio benessere.
Sai Pino, questa tua riflessione mi fa venire in mente qualcosa, cioè gli anziani che ad ogni costo, per amore eccetera, li si mette lì seduti su un divano e gli si dice stai calmo che ci penso io, ci penso io, ci penso. E alla fine questi anziani che invece magari si sentono ancora la voglia di fare qualcosa, anche se magari non è più come una volta, pian piano si lasciano spegnere perché non si sentono più utili, no, alla famiglia, alle persone. Perciò invito tutti a non metterli da parte, lasciargli fare qualcosa anche se non è fatto come una volta, no? Diciamo che una cosa un po' personale proprio che è successa anche a me è che essendo in tanti in famiglia tendevano a dire stai lì che ci penso io, non ti preoccupare, eccetera. E alla fine questa persona si è sentita messa in disparte e la voglia di vivere pure, no?
Certo, e poi pensavo anche Armando, qui dobbiamo sempre ricorrere ai nostri ricordi e alle nostre esperienze. Io, sia quando ero a Milano, da tanti anni dove mi trovo ora in Emilia, io ho notato, perché a me piace osservare, che io questa cosa qua non spero di non perderla mai, l'osservazione, l'osservare, si imparano tante cose, si capiscono tante cose. Ho anche notato di gente che, voi direte è una riflessione scontata e banale, lo farà sicuramente, ma ho sempre notato che persone che non vedevano l'ora, auspicando quando arriverà questa stramaledetta o benedetta pensione, quando arriverà, poi quando è arrivata hanno ricevuto dai colleghi e dal caporeparto un orologio, magari anche non al quarzo, come saluto, eccetera, eccetera. E poco dopo che erano in pensione, queste persone mi dicevano, ma Pino, porca miseria, ma io non ce la faccio a non far niente, mi annoio, sono stufo,
è così.
Non posso passare tutto il giorno al bar oppure sul divano a vedere, perché non ci sono mica tutti i giorni gli Olimpiadi. Quindi posso capire davvero che l'andare in pensione, soprattutto quando ci vai ad un'età ancora, insomma, che non sei proprio vecchio vecchio.
No, decisamente.
E quindi sì, concordo con te Armando che rimanere attivi, rimanere impegnati fa bene, fa soltanto bene.
Vero.
Bene.
Noi ne siamo la prova.
Infatti quella parola lì, pensione, non so nemmeno. Allora, perché no, a me fa piacere che voi siate lunghi, però. Scusa, Ecco, dai, questa è, direi, è d'attualità, perché si parla, Armando qui ci potrebbe fare la biografia completa, di Filippo Tortu. Allora, Dada Francesco, la straordinaria rimonta, eh sì, di Filippo Tortu sul Britannico a Tokyo, contorsione finale di tutto il corpo sul traguardo, ricorda in modo quasi identico l'altrettanto strepitoso recupero di Pietro Mennea a Mosca su di un altro britannico.
Sì, l'ho visto quel filmato, è vero.
Ah, bene, bene, Francesca è accorto e attento. Allora, in entrambi i casi questo sforzo dei muscoli e della volontà è valso una medaglia d'oro nella velocità. Filippo nella staffetta 4%, dividendo il merito con i suoi meravigliosi compagni di gara, tutti da 110 lode, concordiamo. Pietro nella gara individuale dei 200 metri, ove rinverdì i fasti romani del grandissimo Livio Berruti. Comunque, al netto della suddivisione equa degli encomi fra tutti i protagonisti della formazione azzurra, va detto che Filippo Tortu, oltre al 110 lode, merita anche il bacio accademico, perché superare sul filo di lana il britannico in quel modo, dopo una rimonta prodigiosa, è una accelerazione degna di Superman, richiede una tenacia caratteriale ed una abnegazione eroiche.
Anche perché Pino,
non sono un parente di Filippo Tortu e noi ti crediamo, perché la tua lettera l'avrei scritta anch'io, forse l'avrebbe scritta anche Armando.
Decisamente
non siamo
sì.
Parenti di Filippo.
Anche perché Pino, diciamo che prima di questa staffetta non è che si dava molto per scontato che Filippo Tortu riuscisse a fare una cosa del genere, no? Perché
certo,
l'avevano messo un po' in disparte perché non aveva fatto i risultati che aveva fatto in Italia, come mi pare il 98, eccetera, che era il primato italiano, però alle Olimpiadi aveva deluso un po' perché lui si sentiva un po' messo in disparte. E lì è stata un po' la sua rinascita e ha fatto vedere a tutti che in realtà lui c'è.
Certo. Allora, Gian Armando starà pensando, ma cosa è successo? Me lo stavo chiedendo anch'io. Non abbiamo, Armando, cosa storica, non abbiamo questa mattina parlato di cosa.
La sapeva. Continua.
No, devo venire alla realtà. Io credevo, ma visto che non che non le legga, però a volte vado un po' di fretta, tra che te si è introdotto e ha fatto benissimo. Giovanni Butta, grazie di aver scritto, e scrive: in quale incubo stiamo scivolando? Bella domanda. Vaccinati o no, io credo che tutti dovremmo essere preoccupati per la direzione che vanno prendendo gli eventi. Rimarcare una divisione, sia pure a scopo sanitario, può avere imprevedibili effetti avversi sulla tenuta mentale dei nostri concittadini, la quale è già stata messa a dura prova durante l'ultimo anno. Non mi pare, conclude Giovanni, non mi pare che di questo aspetto si stia tenendo conto. Sì. Dunque, Armando, come siamo con l'orario, con tutto?
Vai tranquillo.
Vai tranquillo.
Che non ti chiedo il pass.
Sì, ma di fatto anche va bene. Oh, mi raccomando, scrivete sul pass. No, per carità, dai. Angelo, per me aprire una bottiglia di acqua ossigenata, regolamentate, acquistate in farmacia, è stata un'impresa. Come indicano sulla relativa confezione, il tappo era a sicurezza bambini. No, quello da questa lettera. Ero, questa email, ero solo in casa e ho dovuto chiedere aiuto al mio portiere. Insomma, è stata, sembri me, insomma, è stata necessaria una certa forza ed abilità manuale per aprirla. Peraltro mi confermano che la maggior parte dei prodotti farmaceutici sono a prova di, anche giusto, di sicurezza bambini. E così ho scoperto che sono anche a prova di sicurezza anziani. Ho superato gli 80 anni e non vorrei correre il rischio di non poter assumere un medicinale, porca miseria, importante, che non sia una semplice acqua ossigenata. Potrebbe apparire un problema marginale, no che non lo è, Angelo, non è marginale, ma credetemi, non è così. Non è così. Io capisco, sai, io sono imbranato nato, quindi di fronte a qualsiasi tappo, anche quello dello champagne, una volta, ho dei problemi. Io la capisco la lettera del nostro amico. A te capita mai di non riuscire ad aprire una bottiglietta d'acqua ossigenata?
Inizialmente sì, poi dopo pian piano mi ingegno e riesco ad aprire, no? D'altronde, certo, se c'è una legge che prescrive di fare cose per difendere i minori, bisogna rispettarle. Che poi dopo sia un po' complicato, vabbè, insomma, si pensa che appunto uno riesca comunque a riuscire a fare quello che vuol fare, no? Forse non si tiene presente che magari gli anziani non hanno più quella forza che avevano, no? E allora diventa un po' difficoltoso aprire certe bottigliette.
Bene.
Però i medicinali non hanno questa, perché sono messi in scatolette e tu devi solo schiacciare.
Certo, certo. Allora, Stefano da Parma, la bella Parma. Allora, concordo con tutti quelli, con i media, ecco, concordo, per abbreviare un po', con i media, perché fa tanti titoli di giornali e di TV, piuttosto critica verso il Green Pass, ma non verso le vaccinazioni, dalle quali tuttavia i quotidiani non se ne sono mai occupati. Eppure oggi, appena scattato l'obbligo del lascia passare, al TG1 mi è palesato un quadro idilliaco. Tutti i cittadini saranno stati scelti casualmente, si domanda il nostro amico, che sono stati intervistati, si sono dichiarati d'accordo con il pass, e gli esercenti intervistati non hanno avuto alcun problema organizzativo. Allora, va tutto bene, conclude Stefano. Non ti rispondo, però ti voglio dire cosa sta accadendo a me da pochissimo, da quando questo, mi sembra venerdì, no, è entrato in vigore, ma mi viene da ridere. Come vi dicevo prima, a me piace osservare, piace anche parlare così con gli esercenti, con l'edicolante, col bar, eccetera, soprattutto al ristorante, eccetera. Ripeto, voi non so, posso che fare il collettivo, scherzo, non posso fare nomi e cognomi, non posso fare i nomi di locali, ma sapete che la gran maggioranza mi dice, io non lo chiederò mai. Questa è la verità. Poi, ripeto, uno può fare ciò che vuole, andare incontro alle problematiche allegate, lo dico scherzando, allegate a questo problema qua, però insomma, ecco, determinate categorie ritengono che richiedere il Green Pass, insomma, è un po' castrante, non so se ti passi la parola, ma...
Beh sì, anche perché poi non hanno il diritto di richiedere, no? Perché,
bravo, ecco.
Di conseguenza tu obblighi e poi dopo non mi dai la possibilità di farlo, no?
Certo, perché... scusate un attimo, visto che siamo in chiusura, ho bisogno di riflettere. Questo è il discorso. Bene, tu rendi in determinate situazioni il Green Pass obbligatorio, va bene, Però, come diceva Armando prima, qualche istante, qualche secondo fa, un esercente, può essere anche Gesù Cristo, ma un esercente non può, perché vedete, il Green Pass, io lo posso prestare a un mio amico o a una mia amica, lei non ce l'ha e va via liscio, no? Potrei prestarlo, o potrei farmelo imprestare se non ce l'avessi, io ce l'ho e va bene. Mm-hmm. Mostro il Green Pass, vai, o vada. Già, ma la verifica si potrebbe fare richiedendo i dovuti documenti, no?
Certo.
Solo che, come diceva Armando prima, l'esercente non ha il diritto, non può assolutamente, è contro proprio anche la legge, non può richiedere i documenti, lo possono fare solo le forze dell'ordine.
Infatti.
Quindi, vedete, anche queste decisioni qua non sono nate bene, ecco, perché...
Sì, un po' Pino, è un po' come il gatto che si morde la coda, insomma.
Bravo, non mi veniva questa, è proprio come il gatto che si morde la coda. Anche perché poi in Italia noi siamo capacissimi di inventarci 3000 dribbling per evitare determinate cose che ci infastidiscono.
È un po' come fatta la legge e trovato l'inganno, insomma.
Beh, ragazzi, questa mattina è di una saggezza l'Armando degli Appelli. No,
sono cose già scritte, io mi limito a ricordarle, no? Ogni tanto mi ricordo.
Armando, funzioneranno, hanno sempre funzionato e funzioneranno sempre. Sempre, perché il gatto che si morde la coda, com'è? Trovato l'inganno? Com'è?
Fatta la legge e trovato l'inganno.
Ah, bravo, ecco, fatto la legge. Verissimo. Armando, dai, io prendo fiato, dentro dell'acqua non sento le bollicine, e boh, mi sto chiedendo se andare in ferie o non in ferie, non lo so, dai.
Ancora?
Come ancora?
Ma sei sempre in ferie tu?
Sì, mannaggia, dai, no, scherzo. Dai, se non l'ho fatto prima lo faccio adesso, che si inizi bene questa settimana freddolosa.
E invece ci sarà un aumento della temperatura.
Ma ecco, io difatti l'ho sentita anch'io sta storia e mi angoscia assai. Si prevede una settimana, ma non solo al sud, anche un po' su, temperature pazzesche. L'affa dove c'è sarà una fona e quindi, vabbè, dai.
No,
E noi vecchietti stringiamo i denti e non accendete il condizionatore.
Infatti.
Perché fa male?
Io ti ripeto, viaggio a ventilatori, sì, è vero, non è allo stesso effetto, però credimi, per la salute ha veramente un altro effetto, no? E tu ne sei la dimostrazione, insomma.
Grazie, no, è vero. Cosa ci volete fare? Sono quelle cose che insomma è difficile da attuare. Dai, di Riffo di Raffa, ci sentiamo prestissimo. Armando, grazie del supporto, della tua partecipazione sempre piacevolissima e saggissima. Buon inizio settimana anche a voi e ci si sente adesso Max 5, Armando, il Pino, siamo sempre qua. Ciao.
Ai libri dunque giovedì?
Penso proprio di sì. E se i libri saranno deficitari ci inventeremo qualcosa di possibilmente interessante allo stesso, proprio per stare con voi.
Dai.
Anche in periodi vacanzieri, scritto a caratteri cubitali, Presidente.
Ecco.
Ciao, Presidente.
Ciao, grazie. Ciao, Pino. Alla prossima.
Ciao.
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei...
Ezio Beccaria vi dà appuntamento con Caro amico ti scrivo. Le mail inviate a pinoeziobeccaria52@gmail.com. Alla prossima settimana.